Io sono Lorenzo Paletti, con me c'è Valeria Cagno e questo è Paziente Zero. Oggi abbiamo con noi Leonardo Setti, ricercatore all'Università di Bologna. La sua firma compare su un paio di articoli che hanno trovato spazio sui giornali, nei quali si correla la quantità di microparticolato nella pianura padana con la diffusione del coronavirus e, sempre suoi, sono alcuni dati secondo i quali sarebbero state trovate tracce di RNA del coronavirus all'interno del microparticolato dell'aria di Bergamo. Oggi è il 28 aprile 2020. Ciao Valeria e grazie Leonardo per aver accettato il nostro invito.
Grazie a voi.
Già dai primi giorni del contagio di coronavirus in Italia circolava una teoria secondo cui la diffusione del virus avrebbe potuto essere in qualche modo correlata alla qualità dell'aria. Si poteva infatti trovare un legame tra l'alto tasso di inquinamento della pianura padana, zona più colpita in Italia, e la Cina, nota anche per lo smog. Tu e i tuoi collaboratori avete scritto un paio di articoli nei quali trattate proprio questo argomento, cioè la correlazione del microparticolato con la diffusione del coronavirus. E possiamo partire dicendo che questa non sarebbe la prima volta in cui la diffusione di un virus sembra essere aiutata dal microparticolato. Puoi raccontarci dei casi precedenti al coronavirus che avete trovato in letteratura, che avete osservato?
Sì, diciamo che ci sono diverse evidenze scientifiche anche molto robuste che riguarda appunto il passato, ma un po' in tutto il mondo, in cui si è visto appunto che molte tipologie di virus, specialmente virus che si muovono attraverso la respirazione, quindi attraverso l'aria, quindi le microgocce che si vengono a formare, che proprio utilizzano le polveri per potersi muovere. Questo, per esempio, sono diversi studi fatti sul morbillo, per esempio, sulla viaria, ma su moltissime altre influenza, moltissimi altri casi di virus che si comportano in questo modo, e alcune SARS, proprio, cioè virus tipo il COVID, che hanno proprio questo classico modo per muoversi.
È mai stata provata, cioè un conto è una correlazione, quindi vedere che, come nel caso del paper della viaria che avete citato, si vede che c'è un aumento di detezione del virus della viaria in giorni in cui ci sono tempeste di sabbia rispetto a una condizione normale. Un conto è realmente verificare che questo facilita l'infezione. Ci sono paper o comunque c'è letteratura nota in cui realmente l'infezione, non soltanto la correlazione, è documentata?
Per quanto riguarda COVID-19 o per quanto riguarda virus in generale?
In generale?
No, in generale è noto, cioè non è noto, se vuoi, non si conosce bene quali sono i meccanismi con cui questo avvenga, ma per esempio quelli che vengono chiamati super spread event, che sono proprio tipici sistemi di propagazione del virus, che è molto più elevato rispetto a quello che è la propagazione persona a persona per breve contatto, questi sono noti, tanto che proprio sono chiamati super spread event. E questo è un po' quello che noi vediamo, per esempio, se voi analizzate lo spread, cioè quindi la diffusione del virus, la virulenza del virus che noi abbiamo, per esempio, in pianura padana rispetto al centro-sud Italia. Se voi prendete, per esempio, noi abbiamo fatto i confronti per vedere come si è come dire, diffuso il virus a Milano, per esempio, a Roma, che sono comunque due grandi metropoli che hanno comunque una densità abitativa per certi aspetti molto simile, ma soprattutto hanno una movimentazione delle persone, in cui a Roma, per esempio, è molto più elevata rispetto a quella di Milano, dalla periferia verso il centro e viceversa. Noi non abbiamo, non si osserva proprio la stessa tipologia di spread, e quindi questo è tipicamente quello che è avvenuto anche in Cina e quello che si sta osservando, per esempio, adesso anche negli Stati Uniti, cioè quindi New York, piuttosto che, per esempio, studi stanno uscendo anche in Inghilterra, cioè su quello che sta succedendo oggi in Gran Bretagna, cioè lì dove abbiamo questo effetto legato all'inquinamento in maniera particolare al particolato e abbiamo visto degli incrementi notevoli di questo che si chiama appunto super spread event. Questo è proprio noto, cioè si conosce che alcuni virus e molti virus si comportano proprio in questo modo, cioè utilizzano le polveri proprio per veicolare la propria capacità virale. Questo perché quando voi prendete una microgoccia al di sotto di 5 micron, per esempio, che può stare in airborne, cioè quindi può essere trasportata nell'aria e quindi fluttua all'interno dell'aria, è molto probabile che per effetto proprio statistico possa fare coalescenza con le PM, con il particolato. E quindi questa coalescenza, questo airborne, stabilizza un po' l'effetto. Un po' come raccontavo recentemente a un altro giornalista, è un po' come la PM, un po' come il particolato, è un po' come un aeroplano, no? Su cui una microgoccia, se ha la dimensione giusta e se, come dire, se ha la velocità giusta, può coalescere e quindi fare un po' da passeggero, cioè quindi cominciare a essere un po' trasportato. E questo è noto, cioè lo sappiamo, lo conosciamo. Adesso, se volete, vi cito anche i lavori, ma diciamo che nei nostri paper poi sono tutti citati i lavori, quindi.
Però per il Covid parliamo di normalmente la trasmissione su particelle, su goccioline più grandi, cioè il minore di 5 micrometri e siamo a livello di aerosol e sembra essere la minoranza, diciamo così, dell'emissione a livello di goccioline, di taglia di goccioline, diciamo così.
Diciamo no, nel senso che quando noi starnutiamo o tossiamo, la dimensione delle gocce è uguale se ho il morbillo piuttosto che se ho un'altra tipologia di virus. Dopo può essere la carica virale che è diversa dell'uno e dell'altro, però, come dire, la velocità con cui si sta propagando, diciamo, Covid, lì dove si vengono a generare i focolai, ci dà l'idea che insomma la carica virale sia molto alta, per cui è abbastanza probabile che venga in questo modo ed è molto come sta emergendo adesso, è sempre più probabile che sia un effetto legato proprio al bioaerosol e in maniera particolare poi quando il bioaerosol incontra anche la parte del particolato. Quindi diciamo che questo è un fenomeno che si sta, sta il, diversi lavori stanno cominciando a uscire che danno appunto evidenza anche di questo.
Beh, comunque c'è una differenza tra virus che vengono trasmessi tramite droplet più grosse e aerosol, perché appunto c'è una diversa permanenza nell'aria e quanto riporta anche l'OMS è che il Covid, cioè il SARS-CoV-2, normalmente non viene trasmesso tramite aerosol ed ecco perché c'è una limitazione delle distanze, non appunto. Viene detto di mantenere una distanza di 1 o 2 metri proprio perché queste goccioline hanno un peso che le fa sì che cadano e non che vengano trasmesse normalmente dall'aria a grandi distanze.
Questo non è corretto, cioè nel senso che non ci sono lavori che oggi dicono che il Covid viene solo trasmesso attraverso le macro droplet, ma su droplet che hanno dimensioni oltre 5 micron, non ci sono lavori da questo punto di vista, cioè nel senso che noi sappiamo che viene trasmesso attraverso le droplet nuclei. Diciamo al di sotto di 5 micron possono, come dire, essere veicolate per più metri e i droplet invece che hanno dimensioni sopra i 5 micron invece ricadono, come dire, a distanza di 1-2 metri. Questo è, come dire, le macro droplet sono quelle più note in un certo senso, ma il veicolo tramite airborne è assolutamente previsto anche per Covid-19. Non è assolutamente vero che non sia previsto, è assolutamente previsto. Anzi, stanno proprio uscendo lavori che stanno richiamando a questa tipologia di trasmissione, ma perché questo lo stiamo vedendo, per esempio, ma la stessa di Capua aveva già posto questo problema, per esempio, per il veicolo di Covid-19 all'interno dei condizionatori, all'interno degli scambiatori d'aria, quindi al bioaerosol, in quel caso indoor, ma che si sta sempre più vedendo. Per esempio, sono usciti adesso alcuni lavori fatti proprio anche in Cina, dove si è visto che ci sono persone che si sono contaminate in piani diversi senza entrare in contatto con le persone infette. E questo può essere l'unico modo, può essere attraverso il bioaerosol tramite le condotte. E questo è noto perché poi col morbillo è molto evidente questo.
Per altri virus non lo metto in dubbio che ci sia la possibilità di contagio, cioè vabbè, non parliamo di batteri, però tramite impianti di condizionamento. Quello che appunto non sono al corrente di questo studio su diversi piani a livello del condizionatore. Ricordo uno studio su SARS del 2003 in cui, se non sbaglio, in un albergo di Hong Kong o comunque in Asia era successa una cosa simile, ma... non ero al corrente di questa evidenza sul Covid, sono curiosa di leggere l'articolo.
È proprio uscito in questi giorni, se dopo mi dai l'indirizzo posso anche inviartelo. Cioè, uscendo, questi lavori stanno proprio uscendo perché è chiaro che Covid-19 è un virus nuovo e quindi tutto ciò che stiamo, come dire, scoprendo e conoscendo lo scopriamo quasi in tempo reale, cioè in questi giorni. È ovvio che possiamo solo lavorare in questo momento su modelli di previsione sulla base di quello che fanno altri virus, pensando appunto che Covid-19 possa comportarsi in modi analoghi.
E oltre a questa correlazione tra la quantità di PM e la diffusione del virus, avete invece recentemente fatto un altro tipo di analisi, cioè una misura dell'aria di Bergamo, correggimi se sbaglio.
Sì.
E cosa ci avete trovato?
Quello che appunto nel momento in cui abbiamo cominciato a ipotizzare questa tipologia di modello, abbiamo cominciato a cercare Covid nel particolato, proprio perché è chiaro che trovare Covid nel particolato, questo non vuol dire che sia infettivo nel particolato, perché ovviamente bisogna fare un passo ulteriore, però vuol dire che col particolato può interagire e può, diciamo, trovarsi all'interno del particolato stesso. Inizialmente pensavamo di dover fare moltissimi campionamenti su moltissime centraline diverse, perché pensavamo che la probabilità di trovare Covid nel particolato fosse bassa, cioè fosse abbastanza bassa, proprio perché ritenevamo che ci fosse la dispersione nell'aria e quindi questo avrebbe ridotto notevolmente la concentrazione di Covid sul particolato, tanto che appunto ci eravamo attrezzati per avere tantissime centraline diverse e per poter avere il dato. Poi su 34 campioni che abbiamo fatto in provincia di Bergamo su due centraline diverse, cioè due collettori diversi, siamo riusciti a trovare 12 evidenze su 8 giornate diverse di Covid, e questo ha sorpreso tutto, compreso coloro che sono andati a determinare la positività e la presenza dell'RNA virale sul particolato. Nessuno se lo aspettava in un certo senso, ma neppure noi ce lo aspettavamo inizialmente, e questo ci ha fatto pensare che ancora di più probabilmente Covid è in grado effettivamente di interagire col particolato e di in un qualche modo formare questi fenomeni di coalescenza e di stabilizzazione.
E prima dicevi che dal trovare elementi, frammenti di RNA del virus nel particolato, al dire che poi il particolato può in effetti contagiare qualcuno, ce ne passa. Ma dipende da cosa? Lo chiedo a tutti e due. Dipende dalla quantità del virus presente, non so se c'è solo un frammento, non è sufficiente.
Mi ha chiesto, ma trovare Covid sul particolato significa che il particolato può veicolare l'infezione, diciamo, per aria in maniera diffusa? Io ho detto, ma insomma, è un po' come se uno dovesse trovare un leone morto per strada. È chiaro che se io trovo un leone morto per strada, io non posso dire che quel leone, quando era vivo, non abbia aggredito una persona o si fosse mangiato una persona, no? Sempre sulla stessa strada. L'ho trovato morto e quindi l'unica cosa che posso dire è che su quella strada c'è stato un leone. Ecco. Qui è la stessa cosa, noi l'unica cosa che possiamo dire in questo momento è che su quel particolato abbiamo trovato il leone, cioè abbiamo trovato un frammento di RNA virale che è tipico di Covid, quindi questo noi lo sappiamo e l'abbiamo visto. Adesso che questo sia la prova regina che possa dire che effettivamente quel frammento può diventare infettivo, cioè dobbiamo fare un passo ulteriore, però certamente non possiamo neppure dire, escludere il fatto che appunto non sia in grado di essere infettivo, cioè nel momento in cui la persona lo emette si viene a formare l'aggregato col particolato e a distanza di 5, 6, 10 metri questa persona può essere infettata, cioè aumentare le distanze dell'infezione, no? Questo non possiamo neppure escluderlo. cioè non possiamo dirlo in questo momento, ma non possiamo neppure escluderlo. E il fatto che abbiamo trovato il Covid sul particolato, questo ci dice che comunque l'interazione col particolato c'è stata, cioè è avvenuta, e questo è comunque una prova che ci dice che siamo probabilmente nella giusta direzione.
Quando diciamo qual è la prova successiva, l'altra cosa che a me, beh, da una parte capisco il discorso del leone, però è vero che qua vediamo un frammento, quindi non è che vediamo il leone intero, ma vediamo un pezzo della criniera o una zampa, quindi non siamo nemmeno certi che ci sia tutto il leone. E dall'altra parte l'altra cosa determinante per determinare anche l'infettività sono le quantità, perché sappiamo che quantità molto basse di RNA virale, comunque ma anche di virus stesso, non sono infettive. Quindi, se non sbaglio, nel lavoro avete trovato quantità basse di virus.
Quella cosa che secondo me è sorprendente è che erano in centraline lontane. Cioè erano in centraline borderline, cioè quindi nelle parti, diciamo, esterne del tessuto urbano, cioè quindi erano anche centraline che neppure erano all'interno del tessuto urbano. Quindi da questo punto di vista è abbastanza significativo il fatto che tu statisticamente sia riuscito a trovare anche frammenti di Covid dentro quel particolato, perché è poi un campionamento di un giorno solo, tra l'altro, cioè nel senso che è di giorno in giorno, ecco, quindi la quantità di aria campionata è tale per cui non stiamo parlando di campionamenti di milioni di litri d'aria, quindi attenzione, perché vuol dire che era abbastanza diffuso, cioè era abbastanza distribuito, e statisticamente averlo trovato in due centraline diverse al di fuori del centro urbano è importante, non è un dato da sottovalutare.
Però avete anche dei dati di centraline urbane in cui vedete un segnale più alto?
Stiamo cominciando a richiedere campioni per approfondire proprio una mappa di tutto questo. La questione adesso importante, abbiamo alcuni ricercatori che stanno cominciando a campionare adesso per vedere qual è la condizione della qualità dell'aria adesso, e compreso aria, diciamo, nelle zone Piemonte, Campania, in Spagna, per esempio, Madrid, stanno provando a campionare. Abbiamo creato una rete che ci permette in questo momento di perché ci sono molti ricercatori che stanno dando credito a questo, a questo modello, seppure si può criticare in tanti modi, però ci sono moltissimi ricercatori, specialmente fuori dall'Italia, che stanno dando tantissimo credito a questo modello, e lo ritengono proprio plausibile, tanto che c'è alcune università che sono state intervistate proprio sul nostro position paper e sui nostri preprint che abbiamo realizzato, hanno proprio dato questa espressione, che cioè sì, il modello è plausibile, cioè quindi è molto probabile che possa avvenire questo. Adesso dobbiamo ricercare e cercare di capire se effettivamente questa è la strada, perché questa è l'unica strada in questo momento che ci spiegherebbe cosa sta succedendo in maniera così massiva nelle grandi metropoli.
Beh, questo però c'è anche un discorso di densità della popolazione. Prima facevo un paragone tra Milano e Roma, però stiamo parlando di una regione in cui ci sono state introduzioni multiple del virus e c'è stata una diffusione incontrollata per un mese, rispetto a un'altra città che è distante e che non è stato il nucleo iniziale della diffusione di un virus. Quindi, se il serbatoio di base è diverso, è anche scorretto fare un paragone solo sulla base dell'inquinamento.
Basta fare le correlazioni. Noi abbiamo fatto le correlazioni, e sulla base di quello che sono i dati che noi abbiamo di densità di popolazione, movimentazione delle persone, tipologia di contagio iniziale, eccetera, non ci sono correlazioni di questo tipo. Ogni volta che voi fate delle correlazioni multiple su questa tipologia di fattori, quello che vi succede, come è successo a noi, che abbiamo trovato un minimo di correlazione, per esempio legato agli spostamenti delle persone, poi quando abbiamo fatto una correlazione, cioè mettendo insieme tutti i due parametri, quello degli spostamenti è scomparso, è rimasto quello delle PM. E questa è una parte interessante, cioè il lavoro che noi abbiamo fatto non è soltanto un lavoro legato esclusivamente a un'unica variabile, abbiamo analizzato molte variabili, come stanno facendo tantissimi, ma non si trovano altre tipologie di correlazioni vere, se non quello che oggi trovano in Cina, appunto, legato alle PM, e noi legato alle PM, Harvard legato alle PM.
Lo studio di Harvard che cita, che forse è citato anche nel vostro lavoro, quello che viene detto è che in corrispondenza di zone ad alte quantità di PM2.5 ci possono essere sintomi più acuti dati dal fatto che l'inquinamento deteriora, quindi non è da problemi alle vie respiratorie, quindi è più probabile che vie respiratorie danneggiate dall'inquinamento, una volta che io mi infetto, ho dei sintomi più acuti. Almeno questo è quello che ho letto in questo articolo, quindi è un po' diverso da quello che sta dicendo lei.
Discutendo con Francesca Dominici, per esempio, in un recente confronto che abbiamo fatto in un webinar, ci confrontavamo proprio sui due modelli e assolutamente siamo arrivati a conclusioni che dicono che sì, certo, le PM10 possono, le PM2.5 possono in un qualche modo indebolire il nostro sistema sia immunitario che il nostro sistema, diciamo, di protezione a livello biologico, chiamiamolo così, però potrebbero anche veicolare meglio il virus all'interno del nostro corpo. Quindi in realtà potrebbe essere che quello che osserviamo è uno la conseguenza dell'altro. E quindi, e questo ancora non lo sappiamo, però quello che sappiamo è che c'è pure una correlazione anche a livello di mortalità. E quindi questo vuol dire che la PM2.5 gioca un ruolo importante in questo, come abbiamo visto in altri virus. Poi è chiaro, la ricerca sta andando avanti e, come dire, dovremo ulteriormente approfondirla, ma rispetto a quello che era il posizionamento di chi ha criticato con le proprie note il nostro lavoro, è quello che è venuto fuori è che tutti si stanno piano piano ricredendo. Prima si diceva virus no, andava a 2 metri con le macro gocce, poi adesso è uscito anche recentemente un po' tutti coloro che, le note insomma di coloro che ci criticavano su questa cosa qua, che stanno cominciando a dire no, sì, va bene, però effettivamente forse c'è anche il problema del bioaerosol, va bene. Adesso intanto abbiamo già spostato il virus nell'aria. Poi dopo c'è qualcuno che è già uscito dicendo ah vabbè, però era abbastanza evidente che si sarebbe dovuto trovare il virus dalle PM10, ma questo vuol dire che non vuol dire che sia infettivo. Va bene, però intanto adesso molti stanno già dicendo che sì, forse è probabile che sia tra le PM10. Cioè, capite che da quello che era il posizionamento iniziale, che era in Italia, perché sto parlando del posizionamento italiano, non sto parlando del posizionamento internazionale, che è completamente diverso. Il posizionamento in Italia era quello di dire quello che voi dite non è vero. Adesso si sta cominciando a dire che forse c'è una verità dietro, che sì, effettivamente qualche cosa si sta vedendo, e adesso siamo fermi sul sì, il virus è nelle PM, si può trovare sulle PM, però non è detto che sia che dia l'attività virale. Attenzione, perché insomma c'è un po' di differenza, tanto in questo mese abbiamo...
In questo, cioè, credo che comunque tra scienziati bisogna, cioè, nel senso, un conto è io ho un'opinione, vado in giro a dirla, un conto è ho i dati per dimostrare quello che sostengo. Quindi sicuramente se uno fa un position paper in cui magari fa solo uno studio di correlazione, i dubbi sono, ce ne sono di più, anche perché sappiamo che sono cose che correlano e che non c'entrano assolutamente l'una con l'altra, quindi correlazione non vuol dire sempre causalità. Dall'altra parte, sicuramente avere delle analisi di più centraline e riuscire veramente a vedere le quantità sufficienti per dimostrare la vostra ipotesi, perché appunto, per quanto siano centraline e periferiche e altro, vedere tracce di RNA e solo di alcuni frammenti dell'RNA, perché se non sbaglio poi non trovate tanta corrispondenza tra le varie PCR dedicate ai diversi geni del virus. Se si trovano più centraline positive, se si trovano valori più alti, probabilmente ci saranno anche meno critiche in futuro.
Certo, ma il ruolo dei ricercatori è quello di sviluppare modelli, proporre idee, soluzioni, cioè che poi verranno verificate. Voglio dire, anche Albert Einstein ha proposto il modello della relatività ristretta, e poi dopo hanno dovuto in un qualche modo lavorare per cercare di dimostrarlo e tutto il resto. Siamo arrivati ad avere comuni dove avevano 4-5 giorni consecutivi di sforamento da PM10, no? Rispetto a quelle che invece abbiamo osservato nel sud, nel centro, nel sud Italia, che invece erano decisamente più basse, siamo arrivati ad avere 1-2 giorni al massimo, no? Come a Roma, per esempio, e non in tutte le centraline, peraltro. Se noi ricominciamo su questa strada e il Covid sta ancora girando perché non abbiamo il vaccino, perché non abbiamo le cure, perché non siamo in grado di monitorare completamente le persone in questo momento, magari positive senza sintomi. Se riparte una seconda ondata di super spread, esattamente come abbiamo osservato a febbraio, mi chiedo chi si assumerà la responsabilità di quello che sta facendo. E non si venga a dire però dopo: ah, ma voi avevate un preprint che non era ancora stato, come dire, valutato da un peer review e quindi non potevamo tenerne conto.
Chiarissimo. Grazie mille Leonardo. Posso dirti che personalmente almeno attendo con curiosità appunto di vedere i prossimi risultati perché immagino continuerete a studiare la questione anche in correlazione con quello che sta venendo misurato in giro per il mondo.
Assolutamente. Vi terremo informati, assolutamente.
Grazie ancora.
Grazie.
Potete seguirci sul nostro account Twitter @pazientezeropod. Sempre su Twitter ci trovate con i nostri nick @valeriacagno e @lorenzopaletti. Se avete domande potete scriverci all'indirizzo info@pazientezero.net oppure inviarci un messaggio vocale su www.pazientezero.net. Noi ci sentiamo al prossimo episodio di Paziente Zero.